Memorie dall'avvenire. Cronotopi nella prosa surrealista. Articolo pubblicato nel volume collettaneo Memoir Liminamentis Monza, aprile 2014. Seconda parte. Che le vicende dei racconti che abbiamo scelto di considerare nella presente trattazione siano connesse secondo una trama di vasi comunicanti, che le pagine in cui si susseguono dialoghino in corrispondenza dei punti di mutazione di un medesimo flusso vitale, quale potrebbe stare rappresentato nella Tracena, il drago, di Oscar Dominguez, il quale nell'Annus Horribilis 1933, quello della Machtergreifung, fece sprigionare dalla coscia di una supina Venere Anadiomene i rivoli di un ruscello che all'estremità opposta della visione avvolse nell'azzurro foglio di un papiro. Dell'esistenza di tali segrete congruenze si ha dimostrazione appena prima che l'opera gemella di quella aragoniana, Najà, trapassi dalla forma biografica alla diaristica. Il segno del movimento, il senso in cui si avvicendano i fotogrammi in entrambe le sequenze, è il medesimo, rivolto all'irreversibile tremore del contenuto concreto, affinché gli oggetti dell'esperienza possano librarsi nell'imminenza di un tempo di prodigi. Come in verso la pubertà o le Pleiadi, la puberté proche ou le Pleiade di Max Ernst, quando in tutta evidenza la stessa Venere di Dominguez fu sospesa tra ritagli di rotocalchi di moda e ciò che di più somigliante ad un cielo metafisico la pittura abbia saputo raffigurare. Nel catalogo inesausto degli oggetti interiori si definisce la serie topologica dello spazio inconscio, la cui unità di misura fu definita da Marcel Duchamp con i tre rammen di tipo, trois topage étalon, del 1913, facendo cadere ripetutamente un filo flessibile da un'altezza prefissata e sagomando poi alcune assicelle di legno secondo le linee in cui di volta in volta esso si era adagiato sopra d'un piano. Il tutto riposto e consegnato al vaglio della critica e dei mercanti d'arte all'interno di un astuccio da croquet. È molto istruita e non ha niente in contrario a parlarci delle sue predilezioni letterarie che sono Shelley, Nietzsche e Rimbaud. Spontaneamente ci parla persino dei surrealisti e del Paysan de Paris di Louis Aragon, che non è riuscita a leggere sino in fondo perché si è affermata alle variazioni sulla parola pessimismo. In tutti i suoi discorsi si sente una grande fede rivoluzionaria. Molto volentieri mi dà la poesia, composta da lei, che io avevo intravista e ne aggiunge altre di interesse non minore. Si chiama Fanny Besnot. Ora che mi si ripresentano qua e là sotto gli occhi, sono io il primo a sentirmi deluso da alcune di queste notazioni. Che cosa potevo aspettarmene, in fondo? Occorre dire che il surrealismo era ancora alla ricerca di se stesso, era ben lontano dal potersi definire come una concezione del mondo. Senza pregiudicare nulla del tempo che gli stava davanti, procedeva a tentoni e certo assaporava con eccessiva compiacenza i primi segni del suo irraggiamento. Senza cono d'ombra non c'è cono di luce. Nota dell'autore all'edizione del 1962. Ci imbattiamo dunque ancora una volta nell'errore, nell'ineluttabile delusione di troppo facili aspettative, cifra ben più consustanziale al surrealismo di quanto il dubbio metodico o la falsificabilità delle ipotesi non lo siano per la gnoseologia del pensiero scientifico, dagli albori ai giorni nostri. L'attitudine a lasciarsi illuminare dall'esperienza concreta, la spregiudicata propensione ad abbagli e sviste, a quelli che la psicoanalisi classifica nella categoria degli atti mancati, si costituisce in una profilassi che immunizza dal contagio delle astrazioni, dagli automatismi della ragione, in virtù della quale la civiltà ha potuto farsi vanto dei propri arbitri e delle proprie dissennatezze. Il fatto che una suffragetta dell'ideologia rivoluzionaria, avvezza ad indossare la maschera marxista con grazia tale da comporre i lineamenti del volto nei più ortodossi schemi dialettici, il fatto che una qualsiasi Fanny Besnot non abbia fornito ai miti di cui il surrealismo andava in cerca immateriale di cuore, intelligenza, fascino e mistero che permisero di avvistare in Najah, nella donna che aveva scelto il proprio nome dalle prime due sillabe della parola russa speranza, soltanto l'inizio della speranza. La riva del nuovo continente della meraviglia, l'approdo agognato per il vascello desiderante, la musa par excellence. Tale fatto è assolutamente rivelatore per coloro che vogliano inanellare gli eventi della vita e della storia sul filo delle apparizioni del caso oggettivo, per coloro che non rinuncino allo stupore della scoperta anche a dispetto di indizi tra i più vaghi e impalpabili. Qualora ci fosse ancora bisogno di rimarcare la totale disparità che sussiste tra l'attuale vulgata autobiografistica, nel cui stereotipico sudario giace imbalsamato il cadavere dell'industria editoriale, spettro che aleggia sulle avvilenti banalità quotidiane e sull'incontrastata involuzione dell'animal laborance, tra un così ingente capitale di miseria e il sogno ad occhi aperti del surrealismo, basterà ricordare che, secondo quanto l'autore stesso testimonia a margine di quel principio di trasparenza, per designare il quale impiega il correlativo oggettivo del proprio corpo, il quale, intagliato nel diamante, dorme sopra ad un letto di vetro, il primo incontro di Breton con la sua ispiratrice avviene su un imprecisato marciapiede lungo il tragitto tra la libreria dell'Humanité, dove Breton ha appena acquistato l'ultimo libro di Trotsky, e il Passage de l'Opéra. Si trattava indubbiamente del saggio che il teorico della rivoluzione permanente aveva dedicato al pensiero politico di Lenin e che Breton avrebbe recensito sul numero di ottobre del 1925 della Révolution surréaliste. Proprio all'indomani della pubblicazione dell'opera che conclude la triade da noi selezionata, correva l'anno 1938, Breton rese visita a Trotsky, allora in esilio in Messico, al fine di compiere un estremo tentativo per ripristinare il vivo flusso tra azione poetica e prassi politica, lungo il quale erano emerse correnti profonde e propizie alla navigazione del vascello desiderante. La tenacia odisseica con la quale Breton si abbandonava a seguire su piste sibilline quella donna tanto gaia e leggera che a tratti gli pare sia stata generata da un seme disperso nel vento turchino dei propri stessi pensieri, quando ella li ha sentiti frusciare tra i platani di Place Dauphine, l'ostinazione con la quale egli, vincolato all'albero di maestra della bellezza convulsiva, oscilla come il lago di un barometro al mutare della pressione della voce di lei sulla sua immaginazione per indicare il rapporto esatto tra reminiscenza e profezia che segna la piena vissutezza del presente, cosicché lo iato tra il tempo storico e l'esperienza interiore di esso si annulli a beneficio, fosse anche soltanto ipotetico, della coscienza di specie, tale pervicacia è della medesima sostanza di quella per cui il poeta di Tinchebré non poté esimersi dallo schiaffeggiare Ilya Ehrenburg nei giorni della resa dei conti con la fazione stalinista dell'arco istituzionale del vecchio mondo letterario. Si sarebbe stati allora al giugno 1935. La corsa del surrealismo fu del genere di quelle che non si arrestano che dinanzi al precipizio definitivo. Se in un primo momento Breton volle a stento scansare il piede di Najah, che teneva premuto il suo sull'acceleratore dell'automobile a bordo della quale, tra Versailles e Parigi, avevano viaggiato verso un bacio senza fine, per non esistere più se non l'uno per l'altra, laddove 10 anni più tardi, nelle ore frenetiche che precedettero il Congresso Internazionale degli Scrittori per la Difesa della Cultura, egli non seppe far niente affinché René Crevel, il quale era rimasto il solo dell'equipaggio surrealista a poter arrischiare una difficile manovra di salvataggio del vascello desiderante, dispensasse se stesso dal gesto estremo di togliersi la vita. Se le circostanze volsero ai tragici esiti che gli annali della cultura avrebbero registrato non senza sospetto e sconcerto, fu in ragione di una cieca fede nella realtà, incapace di aprire gli occhi prima che fosse sorta un'alba autentica, quando si desse concreta e attuabile la possibilità di cambiare la vita e trasformare il mondo. Il problema sociale e antropologico della frantumazione, all'avvento del modo di produzione capitalistico, dell'antico cronotopo folclorico, nella cui cognizione natura e vita umana aderirono in una coerenza intrinseca, quel dilemma nella cui tensione Bakhtin vide evolversi le forme del romanzo realista ottocentesco, viene sciolto nella prosa surrealista attraverso la diagonale che consente alla viva esperienza percettiva di scivolare senza attrito nel testo, nonché all'opera, quale compimento di attimi vissuti, di risalire fino alla quota dove il paesaggio, non più mero sfondo delle azioni incorrelabili e contraddittorie dei personaggi, si lascia ammirare come un volto umano, come il volto della donna amata. Torniamo dunque a considerare in dettaglio i cronotopi nelle opere prese in analisi. Poiché Bakhtin ritenne di aver individuato i germi evolutivi del romanzo moderno nell'insorgenza di quella che definì emblematica realistica, la quale consisterebbe negli affioramenti alla superficie testuale della narrativa del Rinascimento, in maniera eminente in Rabelais, di archetipi propri alla sensibilità dello spazio-tempo che contraddistinse la civiltà folclorica, dove le fasi cicliche della vegetazione e le attività agricolo-pastorali erano composte dalla sintesi concreta dell'esperienza nelle forme di un'armonia immanente, dove natura e vita umana non avevano ancora patita la scissione inerente alla divisione del lavoro capitalistica, diviene allora opportuno domandarsi se qualcosa di tale funzione cardinale per l'estetica del romanzo bakhtiniana non sia presente anche nella prosa surrealista. Qualora si consideri l'opera di Isidore Ducasse, l'autore della nera epopea filosofica degli Chants de Mal d'Aurore, cui i surrealisti tributarono il culto adeguato ad un vero e proprio fondatore ante litteram della loro stessa poetica, le affinità dell'eroe della sua saga con le umane smisuratezze dei protagonisti del Gargantua e Pantagruel possono agevolmente balzare all'evidenza, in menti intatte dai contagi ideologici che, di nubi ottuse e premonitrici di sciagura, hanno offuscato le legittime pretese della clarté durante i due secoli scarsi in cui alla specie è stata imposta una trasformazione tanto violenta e traumatica. Certo, la vigorosa salubrità, il sentimento di positiva onnipotenza delle impareggiabili figure scaturite dalla fantasia del frate di Chinon hanno fatto le spese dei tempi che intanto erano corsi a perdifiato verso la disintegrazione dell'universo politico e sociale dell'Ancien Régime. L'uomo vitruviano, che impartiva coordinazione e scioltezza ai vasti moti dei ventri e delle membra cinquecentesche, ha dovuto cedere il posto a un titanico manovratore di volani e congegni etici affinché la civiltà del Secondo Impero potesse sollevarsi al di sopra di se stessa, delle proprie ipocrisie liberali e concussioni colonialiste. Ciò non di meno, la sfida a Dio, ad ogni principio di trascendenza e inibizione metafisica, che è il cuore dell'azione diegetica in L'Outremont, batte con il medesimo ritmo al quale i personaggi di Rabelais inondano intere città con torrenziali minzioni o trangugiano mulini a vento. Il titanismo morale di Maldoror non poteva non consistere nel rovesciamento dei valori costitutivi della società borghese, la quale, sull'abbrivio della esponenziale e parallela accumulazione del capitale e dei rifiuti produttivi, sovvertì in parodia la precedente fase storica feudale, ancorata invece all'arcaica concezione della sovranità come epifania del dono suntuario nella sovrabbondanza dello sperpero improduttivo. Non poteva essere altrimenti, giacché proprio nella proliferazione narrativa di dispositivi sessuali, la civiltà industriale approntò classi e categorie dei comportamenti leciti e illeciti, così come essi rispondevano agli scopi dissimulati dalla sua imperfettissima autocoscienza. La grandiosità criminale di Maldoror, del resto, subì un'ulteriore riduzione prospettica nei lasciti elargiti al surrealismo. Breton ne fa esplicita ammissione proprio in una delle prime pagine di Najat. Niente, è vero, mi soggioga quanto la sparizione totale di L'Outremont dietro la sua opera. E ho sempre presente al pensiero il suo inesorabile tics, tics e tics. Ma nelle circostanze di un dissolvimento umano così completo, c'è per me ancora qualche cosa di soprannaturale. Sarebbe troppo vano aspirare a tanto. E mi vado convincendo che una tale ambizione da parte di coloro che se ne fanno scudo denota soltanto qualcosa di non molto edificante. Cos'è questa intenzione non molto edificante che Breton vorrebbe escludere dal campo di pertinenza etica dell'arte, della scrittura e della vita? Al rischio di ciò che non vorremmo compromesso dalla succedanea facoltà mimetica, la quale, nel sistema degli oggetti in cui si caratterizza il modo di produzione e consumo capitalistici, estingue l'essenza umana in un'anatomica interfaccia di disanimati meccanismi, al rischio di ciò che, pur tuttavia, ci è tuttora caro negli altri che abbiamo scelti quali oggetto del nostro amore, non meno di quanto lo sia nell'idea soggettiva che andiamo facendoci di noi stessi, al rischio di una tanto assoluta contingenza, desideriamo azzardare una risposta icastica. È la simulazione sul cui cardine rugginoso, senza che mai l'attrito del cuore sulle coscienze venga a mancare al moto del suo irreversibile destino, sul cui fulcro sghembo ruota il congegno dei valori etici del mediocre universo capitalista. Soltanto nella preistoria dell'umanità, quella in cui viviamo, i valori economici, e quindi in ultima istanza pure quelli etici, possono venire stabiliti sulla base di un deficit costitutivo della coscienza altrui, secondo le modalità illustrate dalle prassi simboliche del mercato finanziario, laddove una qualsivoglia informazione mia chi la detenga unicamente in virtù del fatto che sia in suo potere di celarla ad altri. Il contrario, dunque, della trasparenza, della glasnost, agitando il cui scalpo a guisa di feticcio, il pensiero dominante ha decapitato la sua propria testa gemella, quella del capitalismo di Stato, nelle sue accezioni sovietiche o variamente totalitarie, per trarne il miserabile godimento del posticcio trionfo della sua ignavia globale. Quanto a me, continuerò ad abitare la mia casa di vetro, dove si può vedere a qualsiasi ora chi mi viene a trovare, dove tutto ciò che sta appeso ai soffitti e alle pareti regge come per incanto, dove di notte riposo su un letto di vetro che ha lenzuola di vetro, dove chi sono mi apparirà presto o tardi inciso a punta di diamante. Poiché, comunque, si trattava di ricondurre il soggetto umano nel fuoco di questa battaglia che è la vita, nelle sue circostanze storiche e concrete, tutti quei costrutti verbali che Bakhtin aveva riconosciuto essere tipici del romanzo ellenistico di avventure e prove, tutti quegli ad un tratto e quegli ed ecco che, nei quali si manifestava il cronotopo della coscienza mercantilista agli albori della nostra civiltà, dovevano mutare nei contesti della prosa del surrealismo, affinché una nuova posizione umanista potesse affermarsi nel tempo e nello spazio dell'universo mercificato fino alle sue conseguenze contemporanee. La consapevolezza surrealista non poteva puntare le proprie carte altrove che sull'eventualità improbabile, cosicché il quand'ecco che dello stupore ingenuo divenisse un a meno che latore di una salubre pluralità di vie di fuga. Pertanto Breton, al momento del dubbio e del tormento, il quale non verrà mai meno in ogni storia in cui l'amore non sia mistificato fino alla vile pretesa di non avere la morte quale compagna elettiva, quando egli per la prima volta teme di perdere Najà per sempre, rende toccante testimonianza dell'aporia cui è rimessa ogni coscienza che sia sopravvissuta allo spietato gioco dei simulacri e delle simulazioni. Che posso fare se non recarmi verso le 6 al bar nel quale ci siamo già incontrati? Nessuna probabilità di ritrovarcela, naturalmente, a meno che... Ma a meno che... Non è forse in questo che risiede la grande possibilità di intervento di Najà, molto al di là del caso?